/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno.
Grazie!
Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto di questa ennesima trasmissione di 100 anni di questa Unione prodotta dall'Unione Italiana Ciechi di Basilicata. Quest'oggi affronteremo due argomenti molto importanti. Prima parleremo della Giornata Internazionale della Donna, tenutasi in Basilicata come in tutte le regioni, e saranno ospiti varie persone che parleranno delle testimonianze che hanno dato in un importante convegno rivolto all'Ordine degli Avvocati. Dopodiché parleremo delle manifestazioni effettuate per la prevenzione della cecità, quindi Settimana Mondiale del Glaucoma e tutti gli eventi che si sono tenuti in regione. Da parte mia un cordiale buon ascolto a tutti.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di donne e diritti. In particolare è trascorso da qualche giorno l'8 marzo, che ricordiamo essere una data simbolica proprio per la celebrazione e la tutela dei diritti delle donne, e questa puntata sarà approfondita rispetto a questo tema anche per un'altra ragione, perché si è svolto l'11 marzo un importantissimo seminario dal titolo Donne e discriminazioni nell'egida del diritto, promosso da varie istituzioni a livello locale, fra cui l'ufficio della consigliera di parità e la regione Basilicata. Un webinar con il riconoscimento di crediti da parte dell'Ordine degli Avvocati, quindi anche di gran valore dal punto di vista appunto formativo. E all'interno di questo seminario, con interventi tecnici che hanno illustrato alcune situazioni dal punto di vista legislativo che possono essere risolte con impegno e determinazione, anche alcune testimonianze di vita, in particolare quella di Anna Variale, che rappresenta le pari opportunità per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata, ma al di fuori, diciamo, del seminario abbiamo voluto raccogliere anche altre testimonianze di donne che lottano tutti i giorni per la loro libertà e lo fanno nonostante le difficoltà. Ringraziamo in particolare la dottoressa Ivana Pipponzi, consigliera regionale di parità effettiva della Basilicata, per aver voluto fortemente la presenza dell'UIC all'interno del seminario per le testimonianze che sono state date. Allora, iniziamo con un intervento più di natura tecnica da parte dell'avvocata del Foro di Potenza, Francesca Sassano, Donne, disabilità e tutele ordinamentali.
Quali sono i diritti delle donne con disabilità? Conoscere il quadro generale e le azioni possibili è un primo punto per partire. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro le violenze nei confronti delle donne, che il 6 aprile ha celebrato i 10 anni della sua sottoscrizione, sono i punti di partenza di questo nostro discorso. La Convenzione è stata ratificata da 33 paesi europei, tra cui l'Italia, con la legge 77 del 2013. Non è stata ancora ratificata da 13 paesi, né dall'Unione Europea. Aggiungiamo che la Turchia si è ritirata recentemente dalla Convenzione di Istanbul. Quindi è opportuno chiederci, in questa materia a che punto siamo? Le donne con disabilità si trovano ancora ai margini dei diritti umani e continuano ad avere una posizione di svantaggio nella società. La violenza domestica e di genere è aumentata in molti paesi europei dall'inizio della pandemia. Le donne, e soprattutto le ragazze con disabilità, continuano ad esserne vittime più che delle altre donne e affrontano barriere più elevate nel denunciare e accedere alla giustizia. Che cosa prevede però la Convenzione di Istanbul per le donne con disabilità? La disabilità è espressamente citata nella Convenzione solo in due occasioni. Sui diritti delle persone con disabilità tra i vari trattati presi in considerazione per la stesura della Convenzione di Istanbul stessa e nell'esplicito divieto di discriminazione sulla base della disabilità. Purtroppo gli altri riferimenti sono impliciti e riguardano la raccomandazione di adottare specifiche misure per le persone che versano in circostanze di particolare vulnerabilità e quelle che le misure adottate siano accessibili. Per quanto riguarda le ragazze e le donne con disabilità, nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una normativa specifica a loro tutela. Si applica pertanto la normativa sulle pari opportunità e parità di trattamento di genere tra uomo e donna e la normativa specifica per la condizione di disabilità. Ciò significa che nessuna norma, politica, misura o azione a favore dell'uguaglianza di genere include specifici riferimenti alle ragazze e alle donne con disabilità. E ancora di più, nessuna prospettiva di genere viene adottata nello sviluppo e nell'applicazione di norme, azioni e programmi relativi alla condizione di disabilità femminile. Con specifico riferimento alla violenza, poi, non ci sono indicazioni alle donne con disabilità nella legge 66 del 1996, quella più conosciuta come norme contro la violenza sessuale, ma solo un generico aggravamento della pena per le violenze compiute a danno delle persone con disabilità, a prescindere dal genere. Emerge quindi chiaramente la totale assenza di riferimenti alle donne con disabilità nel piano d'azione straordinario contro le violenze di genere del 7 luglio 2015. Nel piano strategico del 2017-2020 finalmente si trova un'attenzione specifica alla situazione delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Però per le donne con disabilità si rimanda ad una generica citazione delle persistenti fenomenologie che in pratica devono indurre a riflessioni ed interventi specifici come ad esempio l'esposizione alla violenza di gruppi vulnerabili, quali appunto le giovani donne e le donne disabili. Non sufficienti questi riferimenti però a produrre azioni a tutela di queste donne. Evidente che la situazione così tracciata per quanto riguarda il nostro limitato, anzi oserei dire inutile, quadro normativo ci pone nella condizione invece di dover considerare che la marginalità cui è relegata la condizione di disabilità della donna è tale che impone invece una presa d'atto e soprattutto una considerazione nuova, la possibilità che si possa creare un tavolo per poter valorizzare a livello legislativo ciò che i dati statistici impongono con grande drammaticità. Basti ricordare che 600 milioni di persone al mondo sono disabili e all'interno di questo numero 300 milioni sono donne e all'interno di esso 240 vivono in condizione ancora più limitata e limitante perché si trovano nei paesi in via di sviluppo. Quindi questa situazione di disabilità femminile è una doppia condizione di discriminazione, sia per il genere che per la disabilità stessa. E soprattutto perché, non dobbiamo dimenticarlo mai, mentre il genere femminile è omogeneo, le persone con disabilità, anche femminile, non sono un gruppo omogeneo, anzi hanno necessità, particolarità, peculiarità e bisogni di tutela che sono specifici. Pertanto, in una situazione di disabilità di genere, la discriminazione multipla ha diversi ambiti. ed è proprio da caratterizzarsi e da ricordarsi come discriminazione multipla. La donna che è affetta da una disabilità ha un livello di istruzione più bassa perché non lo riesce a conseguire e quindi ha un tasso più alto di disoccupazione. Paradossalmente, questa sua condizione di isolamento determina una maggiore incidenza a livello delle statistiche negli abusi e nelle violenze a lei perpetrate. Questi elementi determinano una maggiore povertà ed un isolamento della donna disabile, una maggiore difficoltà addirittura all'accesso ai servizi sanitari di cura. La risultante, la somma di tutta questa discriminazione multipla si realizza in un concetto. La donna disabile ha uno stato sociale più basso. Quindi oserei dire che una donna disabile è una donna invisibile. Non solo invisibile dall'esterno, ma anche nella percezione del sé, perché non riesce a mettere in interazione il genere con la disabilità e quindi non ha una chiara percezione della discriminazione multipla che subisce. La donna nella società, se è disabile, non può diventare madre, è fortemente discriminata a livello scolastico, a livello lavorativo e a livello sessuale. E tutto questo impone una circolarità che non deve portarci solo ad un ragionamento, a considerare come il vuoto normativo deve essere superato e devono essere ben codificati i diritti delle donne con disabilità.
Siamo con Anna Varriale, responsabile delle pari opportunità dell'Unione Cechi, che vuole darci la sua testimonianza dopo aver partecipato ad un seminario dedicato proprio al tema delle donne e ai fenomeni di discriminazione. Anita.
Sono Anna Varriale, referente per le pari opportunità dell'UIC regionale di Basilicata. Lavoro e discriminazione. Ritengo che le aziende debbano investire di più sulle persone con disabilità visiva, in quanto sebbene il collocamento obbligatorio dà l'opportunità alle persone con disabilità visiva ad essere assunti come centralinisti, però dall'altro lato taglia un po' le gambe, nel senso che se devono avvenire dei cambiamenti in aziende perché magari il centralino debba essere soppresso motivando il fatto che la tecnologia va avanti, vedi, in molte aziende ci sono dipendenti che hanno i cellulari aziendali, il centralino non avrebbe motivo di esistere. E come può essere impiegata una persona già occupata in tali aziende, formandole in altre mansioni, cosa che spesso non avviene. Il non vedente o la non vedente va in pensione e poi purtroppo i centralini vengono soppressi, vengono proprio eliminati o mettendo dei risponditori automatici oppure sopprimendoli e basta.
Quindi il rischio in questo caso è che non si creino nuove liste protette? Perché se non si creano, come dire, delle mansioni opportune, dal momento che un servizio viene soppresso perché viene compensato in altro modo, poi giustamente è anche difficile l'inserimento, questo vuoi dire?
Voglio dire anche un'altra cosa, che se non applicano la legge Salvi del 2000, purtroppo sì, potremmo sparire, insomma, come centralinisti, ecco. Io faccio l'esempio, ho lavorato in un'azienda per 30 anni e non 32, perché inizialmente si lavorava bene. Io rappresentavo il biglietto da visita di tale azienda e avevo molte soddisfazioni e, come ho già detto in precedenza, col passare del tempo il centralino è andato a sparire e mi sono proposta varie volte, pur cambiando mansioni senza chiedere alcuna remunerazione aggiuntiva o cambio di mansione, e le mie proposte sono andate a vento. E così ero demotivata e allora ho chiesto il prepensionamento. Mi è dispiaciuto da un lato farlo, da un altro lato non ne potevo più, non ne vedevo l'ora. Volevo sentirmi viva e non mi è stato concesso. E quindi spero che in futuro si possa fare una battaglia, ma a livello nazionale, perché nasce tutto da lì.
Senti, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Persone che abbiano vissuto la tua esperienza e che quindi, diciamo, conoscono bene sia i punti di forza che quelli, diciamo, deboli degli ambienti lavorativi dove si crea di promuovere l'inclusione, potrebbero essere utilizzate in maniera virtuosa proprio per formare il personale nelle aziende, i datori di lavoro stessi che magari ignorano determinate esigenze? O è sognare e volare troppo alto secondo te?
Ma magari nel mio caso, se dovesse venire una persona che non sappia svolgere il lavoro perché il centralino è diverso da quello studiato nei corsi, io sarebbe infelice di fare la tutor. Non è volare alto, sarebbe proprio un punto in più per le aziende.
Vuoi aggiungere altro rispetto alla tua esperienza di vita come donna?
Sono felicemente sposata, mi sento realizzata in tal senso e inoltre ho studiato canto e lì ci sono state parecchie difficoltà, non poche. In primis perché non avevo i libri in braille per poter leggere gli spartiti, li dovevo trascrivere a mano e quindi non veramente era una faticaccia enorme per farlo, ma la passione mi spingeva a superare i calli in mezzo alle dita, si spaccava tutto perché scrivevo pagine e pagine, anche quando preparavo l'esame teorico di arte scenica scrivevo, registravo e poi scrivevo, registravo e scrivevo, però ho raggiunto ottimi risultati e quindi sono ben fiera di aver conquistato la laurea in canto, coralità e musica sacra al Conservatorio a Napoli di San Pietro a Maiella e con 110 e lode. E dopo ho conseguito vari stage per potermi perfezionare. L'ultimo è stata l'alta scuola a Saluzzo col maestro Roberto Coviello. Ed è stata un'ottima esperienza che porterò sempre nel cuore.
Hai di nuovo ospite con noi Maria Grazia Magli, una socia della provincia di Matera che ha già avuto modo di raccontare la sua storia. In questo caso lei invece interverrà su un tema un attimo diverso. Maria Grazia vuole lasciare la sua testimonianza positiva riguardo al tema perché nonostante si sia donne con una disabilità si può essere anche gratificate dalla vita e non per questo discriminate. Maria Grazia.
Allora, io sono una ipovedente, sono affetta da una patologia relativa alle retine. È una patologia, appartengo alla categoria delle malattie rare, e quindi dovrebbe lusingarmi, ma insomma dipende un po' dalle circostanze. Vabbè, mettiamola così. È una malattia che non è stata subito diagnosticata, non è stata compresa nonostante io abitassi a Roma. È solo in questa fase iniziale, che va fino ai 18 anni, ho sentito molto una forma negativa, ma io non sapevo cosa avevo, per cui credevo solo di non essere in grado di saper leggere come gli altri, oppure di riuscire a tradurre il latino, perché magari io non vedevo bene la parola in latino come era scritta. E lì, questo è stato l'unico periodo della mia vita nella quale ho subito una forma di emarginazione, ma non in quanto donna, in quanto a Roma dicono mezza ciecata, insomma non ci vedevo bene, per cui va bene. Il momento in cui invece io sono venuta a conoscenza di questa patologia, mi sono trovata di fronte a un bivio: o disperarmi o cercare di trasformare questo ostacolo della vita in qualcosa di diverso. e mi sono resa conto che una delle cose che più mi dava fastidio era l'idea della compassione, cioè di dire poverina, poverina, questa cosa non la potevo reggere. E allora ho fatto l'impossibile per cercare di procedere, andare avanti, studiare, laurearmi, cercare di un lavoro e compagnia. Facendo una cosa importante, raccontando sempre che cosa avevo, perché io credo che una delle difficoltà che possiamo incontrare è il nascondimento di una patologia cercando di sembrare tra virgolette normali. Poi siccome c'è una patologia, quindi a un certo punto si nota, che io se devo attraversare la strada devo guardare bene sul semaforo che ho sulla testa per vedere quanto diventa verde o cose di questo genere, non si può nascondere. E il nascondimento è una forma di stupido pudore che mette in imbarazzo anche chi sta vicino a te, per cui alla fine l'imbarazzo è doppio: il tuo che cerchi di far vedere che ci vedi, invece io parlo del mio caso, invece non è vero, e chi ti sta di fronte che pensa che ti offende. L'unica soluzione che io ho trovato in questi anni con il lavoro che ho insegnato è stato quello sempre di raccontare questa storia, tradurre questa patologia in un plus valore. In effetti avevo una marcia in più, che era quella non della compassione ma della mettere gli altri in un atteggiamento di disponibilità nei miei confronti. Io spiritosamente dico sempre che in questo modo si guadagnano il paradiso, se mi aiutano si guadagnano il paradiso, gli pare poco, insomma. E quindi in questo modo ho cercato sempre di fare in modo che, perché mi rendo conto che anche l'altro può avere difficoltà, perché non sa, per esempio c'è stato il periodo in cui non si poteva dire la parola cieco, bisogna dire per forza non vedente, ma o non vedente o cieco, sempre cieco, non ci vede quello poveraccio, c'è poco da fare, come il sordo. Allora non è per essere crudeli, ma se non vediamo la cosa nella sua realtà e ci giriamo intorno, mettiamo in difficoltà anche chi sta intorno a noi, che non sa come si deve porre nei tuoi confronti. Però tutte le volte, e così anche i genitori, tutte le volte che uno cerca di coprire con una coperta che rimane, risulta sempre molto corta, perché la tiri da una parte e scopri dall'altra, accade poi che i figli, le persone con una difficoltà fanno fatica doppia ad andare avanti, perché devono imbrogliare se stessi, imbrogliare chi sta intorno, e poi no, non va bene, cioè io credo che non sia giusto.
Nel corso di questa puntata parleremo della Settimana Mondiale del Glaucoma, che è giunta a conclusione per questa edizione del 2022. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione a livello nazionale che ha avuto luogo dal 6 al 12 marzo su tutto il territorio nazionale. Un'importante occasione per rilanciare il tema della prevenzione a contrasto di questa subdola malattia che è appunto il glaucoma. Anche la Basilicata ha aderito come consuetudine a questa campagna attraverso la realizzazione di diverse iniziative dislocate sulle due province di Potenza e Matera. In particolare, ricordiamo, nella data dell'8 marzo si sono realizzati screening gratuiti presso il centro IAPB di Basilicata, dedicato a tutte le donne, in coincidenza con la data dedicata ai diritti che le celebra. L'evento, promosso dal comitato IAPB di Basilicata di concerto con il consiglio UC Basilicata, ha visto inoltre la preziosa adesione dell'ufficio della consigliera di parità. È stato quindi un momento per sottolineare quanto sia importante, anche e soprattutto per le donne, la cura di se stesse, visto che molto spesso antepongono a questo le esigenze di natura familiare. Le visite si sono realizzate presso la nuova sede di APB di Basilicata, che è sita in via Macchia San Luca a Potenza, a cura del dottor Giovanni Smaldone, già primario di oculistica dell'azienda ospedaliera San Carlo, in collaborazione con l'ortottista Cristina Muro. Nella data invece dell'11 marzo, in provincia di Matera, nel comune proprio di Matera, si è realizzata un'iniziativa di screening gratuiti, in questo caso invece a bordo dell'unità oftalmica in piazza Vittorio Veneto, a cura dell'oculista Taratufolo in collaborazione con l'ortottista Anita Ferorelli. È stata anche un'occasione per divulgare materiale informativo utile. A conclusione di settimana, invece, nella data del 12 marzo, sempre nel capoluogo potentino, è stato allestito un punto informativo in piazza Mario Pagano e contemporaneamente si è provveduto a realizzare altri screening, questa volta invece rivolti alla popolazione maschile over 40, sempre presso la sede APB di Potenza. È stata sicuramente un'occasione per parlare e approfondire meglio questo tema di prevenzione rispetto alla patologia del glaucoma, ma in particolare in Basilicata anche un momento di rilancio di questa importantissima agenzia che ha un grande ruolo a livello internazionale, in particolare alla luce del fatto che questi due anni di pandemia sono stati estremamente difficili, soprattutto dal punto di vista economico per molte famiglie. Quindi avere l'opportunità di prendersi cura della propria salute in maniera del tutto gratuita è sicuramente un valore aggiunto. Bene, allora sentiamo com'è andata questa settimana da più punti di vista e iniziamo con l'intervento del dottor Giovanni Smaldone. Dottor Smaldone, è iniziata la settimana mondiale del glaucoma anche in Basilicata e sono partiti i primi screening. Innanzitutto definiamo il glaucoma come patologia, cos'è, in maniera il più semplice possibile?
Beh, la maniera più semplice è quella di definire il nome, l'origine della parola. Glaucoma significa cecità. Nel nostro caso glaucoma è una parola che va a raggruppare un gruppo di patologie che tutte insieme portano alla stessa finalità, cioè portano alla perdita della visione progressiva e concentricamente.
Ok, abbiamo diversi tipi di glaucoma che si possono sviluppare?
Sì, fondamentalmente esistono dei glaucomi primari e dei glaucomi secondari. I glaucomi primari si possono dividere quelli ad angolo aperto e quelli ad angolo chiuso o ad angolo stretto.
C'è un rischio di familiarità per il glaucoma?
Sì, ha carattere di familiarità, anche se la trasmissione non è di tipo dominante, quindi di solito diciamo, c'è un rischio, come c'è un rischio nel diabete, che i figli dei diabetici a una certa età, cioè intorno ai 40 anni, possano manifestare la malattia.
Quindi la cosa importante è la prevenzione in questi casi?
Indubbiamente è importante la prevenzione, che va fatta, diciamo, facendo delle visite frequenti, intendendo per frequenti annuali, diciamo, dai 40 anni in su. Nelle famiglie invece che manifestano il glaucoma con una certa frequenza si può iniziare pure qualche anno prima, verso i 35 anni.
Ok, quindi teoricamente i giovani, da quello che dite, sono un po' esclusi da questo rischio, o no?
No, diciamo, i giovani non sono esclusi.
Siamo
perché
gli anni 40, ecco.
Sì, esistono anche glaucomi congeniti, glaucomi giovanili, ma parliamo del glaucoma, quello che diciamo, più frequentemente viene definito il ladro silenzioso della vista, perché gli altri glaucomi si diagnosticano prima, cioè alla nascita oppure nei primi anni di vita. Cioè nel bambino, per esempio, che ha un occhio che ha una sclera molto sottile, diciamo, si assiste a quel fenomeno della presenza del buftalmo. Buftalmo significa occhio di bue, significa che mentre la pressione dell'occhio in un adulto porta un occhio indurito, diciamo, in un bambino porta un occhio che si dilata e quindi aumenta di dimensioni e quindi l'occhio sembra più grande.
Dottore, un'ultima domanda. Sono partiti i primi screening in occasione appunto della settimana del glaucoma l'8 marzo, dedicato alle donne. Diciamo, da questo piccolo campione che si è potuto raccogliere, no, di adesioni rispetto alle visite, che cosa possiamo dire dai risultati che orientativamente sono stati ottenuti?
Ma ad essere sinceri, bisogna prima di tutto tener conto che la patologia in Italia interessa da intorno al 2,5% della popolazione, quindi non è che sia una malattia molto frequente. Per quanto riguarda gli screening, noi abbiamo fatto gli screening alle donne, non alle donne glaucomatose. Quindi abbiamo trovato dei parenti di glaucomatosi, ma non abbiamo trovato casi eclatanti, insomma.
Adesso sentiamo, appunto, come abbiamo detto in premessa, le considerazioni dei cittadini, uomini e donne, che hanno scelto di fare questi screening gratuiti e cosa magari suggeriscono per poter potenziare il servizio offerto.
Niente, l'iniziativa è molto positiva, anche se mi ha segnato mia figlia, insomma, non sono stato raggiunto da... Però, ripeto, è un fatto importantissimo, sicuramente con questi tempi, tra l'altro, avere delle visite gratuite non è sempre... ma a parte la gratuità, facile. Proprio trovare un dottore, un qualcosa per avere una visita, uh-huh. Non semplice. Per il glaucoma in famiglia a me non mi risultano
casi
in famiglia, uh-huh. Però sicuramente è un fatto molto molto positivo.
La visita è andata bene, quindi si è sentito
la visita è andata bene, la gentilezza del dottore, tra l'altro, è molto squisita, ecco, questo volevo.
Grazie mille.
Sono una cittadina potentina che ha avuto la fortuna di poter partecipare allo screening gratuito dell'8 marzo. Mi chiamo Lucia ed ho 40 anni. Ho trovato molto interessante lo screening in primo luogo perché conosco bene questa malattia, avendo persone a me vicine che ne soffrono. Anche per questo ritengo che queste giornate di prevenzione siano necessarie, e un plauso va a chi le ha pensate ed organizzate, perché credo che sia un momento molto particolare e proprio in un momento così particolare come questo, un po' per la pandemia, un po' per le condizioni economiche in cui purtroppo viviamo, siano molto di valore. Anzi, siano proprio un valore aggiunto questo tipo di iniziative, ecco. Sempre più cittadini non hanno la possibilità di potersi permettere una visita specialistica, un po' per i tempi lunghi ospedalieri, un po' anche per il costo stesso delle visite, insomma, che avrebbero sia in uno studio privato che in cliniche specialistiche, ecco. Pertanto davvero sono molto molto entusiasta di ciò. Vorrei fare un appunto in tutto ciò. Mi piace che queste giornate preventive fossero riproposte più volte all'anno, magari avere una giornata tutti i mesi, fissa tutti i mesi, non sarebbe per niente male.
Signora, come è venuta a conoscenza di questa iniziativa?
È attraverso la pagina social di una testata locale.
Pensa che iniziative di questo tipo debbano essere effettuate più spesso?
Assolutamente sì, perché bisogna conoscere per poter prevenire. Io conosco perché ho in famiglia casi, c'è gente che però ignora di poter avere una patologia e quando arriva alla diagnosi è già troppo tardi. Intervenire, prevenire è meglio che curare, come dicono da sempre, quindi sì, sarebbe opportuno che anche le autorità e le associazioni possano dedicare più tempo e più fondi per questo tipo di servizio.
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Perché ha deciso di venire a fare screening?
Allora, prima la visita preventiva, ed è sempre importante in tutto. Poi perché sto avendo un po' di problemi alla vista e quindi ho ritenuto di presentarmi proprio perché conscia del fatto che forse qui ci sono macchinari più all'avanguardia rispetto a quello che ci sono negli ospedali qui a Matera, ovvero negli studi dei privati.
Signora, lei è appena uscita dal controllo gratuito, cosa ne pensa?
No, è un'esperienza positiva come tutti i screening quando vengono fatti, insomma, si sente queste notizie, insomma, se avvengono queste notizie sono sempre positive. Alla fine è una campagna che fa bene, insomma, per molta gente che ha anche delle problematiche, sicuramente una visione in più, insomma.
Da quanto tempo non faceva una visita?
No, io da poco, della verità da poco, perché ho rimesso gli occhiali da pochissimo tempo, mi è ritornata la miopia dopo aver fatto il laser, ma sono passati più di 20 anni, quindi insomma è stato anche validato, insomma, tutto ciò che già avevo fatto nella visita, per cui è valido, validissima come iniziativa.
Signora, lei è qui e sta attendendo di entrare per la visita. Cosa ha trovato di positivo in questa iniziativa gratuita in piazza?
È proprio il fatto che è gratuita, perché tante volte si rinuncia a fare i controlli proprio perché ci sono tante spese e quindi non si può fare. E in più perché facendo le prenotazioni al CUP c'è molto da aspettare. A me personalmente da fine maggio che ho fatto una richiesta, me l'hanno data a marzo dell'anno prossimo, e quindi ho approfittato di questa occasione.
Com'è andata la visita e come valuti l'idea di fare controlli oculistici gratuiti in piazza e rivolti a tutta la cittadinanza?
Allora, la visita è andata abbastanza bene, ero un po' preoccupato, però alla fine mi sono rassicurato. Diciamo che l'iniziativa mi piace perché ho pensato che l'uomo non è una macchina che quando si rompe bisogna andare ad aggiustarlo, ma è una persona, e quindi prevenire alcune patologie controllando che l'organo funziona bene è una cosa buona, e invito tutti a farlo, perché anch'io sono come voi una persona che si trascura e non penso molte volte alla mia salute, però gli occhi sono importanti, molto importanti, perché sono il primo specchio che ci fa vedere il mondo, e quindi salvaguardare la salute dell'occhio è una cosa giusta, e la prevenzione è una cosa giusta, bisogna estenderle anche agli altri organi, ma la vista è una cosa importantissima.
Siamo con il signor Pietro, che ha appena fatto la visita, e gli chiediamo com'è andata la visita e che cosa ne pensa di questa iniziativa di screening.
È andata bene, ci sono proprio delle persone squisite che mi hanno fatto un sacco di visite, non su una sola, hanno fatto proprio parecchie visite, gentili, niente da...
Cosa ne pensa dell'idea di fare gli screening oculistici?
È veramente la prima volta che lo faccio, comunque penso proprio che sia una cosa ben fatta.
Siamo in linea con la presidente regionale APB Basilicata, Giovanna Ruggeri, e cerchiamo un po' di fare il bilancio di quella che è stata la settimana mondiale del glaucoma, con varie iniziative sul territorio lucano, sia della provincia di Potenza che di Matera. Innanzitutto farei questa domanda, presidente. Questo servizio, questa opportunità di avere degli screening gratuiti, come è stato accolto dalla cittadinanza? C'è stata una risposta sulle due province?
Certamente il bilancio è stato positivo riguardo questa campagna di screening, che è una campagna, devo ribadirlo, una campagna nazionale organizzata dalla IAPB nazionale, finanziata interamente dal Ministero della Salute. Posso dire con fermezza che siamo stati sommersi da contatti telefonici, richieste di visite oculistiche, che noi abbiamo cercato di colmare fino ai limiti del tempo che ci eravamo prefissi, nel senso che siamo riusciti ad evadere circa una settantina di screening,
sì,
mirati a una popolazione eterogenea, però abbiamo da evadere più di 100 richieste che abbiamo, di cui abbiamo preso nota, e che verranno ricontattati non appena saremo in grado di offrire loro questo servizio. Quindi il bilancio è positivo, e ciò ci fa riflettere sul bisogno oculistico che c'è sul territorio, soprattutto perché alcune richieste da parte dei cittadini presso le strutture pubbliche non sono state evase per i motivi che conosciamo, che riguardano la crisi pandemica.
Al di là della settimana del glaucoma, quindi questa campagna molto importante a livello nazionale, l'attività della IAPB Basilicata sta riprendendo dopo lo stop della pandemia, e quindi bisogna ricominciare un po' con le attività all'interno delle scuole, che voi avete già preventivamente svolto nei mesi precedenti.
Sì, allora l'attività di screening nelle scuole per l'infanzia è un progetto molto molto antico che la Regione Basilicata, nella Regione Basilicata si sta effettuando da circa 20 anni. Infatti questa campagna di screening nella FAC che va a coprire la fascia di età dai 3 ai 5 anni, ovvero tra i bambini della scuola per l'infanzia, è un fiore all'occhiello proprio della nostra regione, che grazie a un finanziamento della Regione Basilicata ci consente di andare nelle scuole a individuare problematiche alla vista dei bambini che ahimè molte volte sono andati anche oltre le nostre aspettative. Siamo stati fermi molto tempo perché l'accesso nelle scuole era improbabile, considerando che soprattutto quest'anno ci sono stati molti casi di Covid tra i bambini. Riprenderemo non appena la curva pandemica si sarà attenuata, ma andremo ad implementare questa nostra attività con una campagna nazionale che si chiama Occhio ai Bambini, che estenderà l'attività di screening tra i bambini dai 3 agli 11 anni. Quindi questa volta saranno interessati anche i bambini della scuola primaria, sperando di poter arrivare a coprire tutto il territorio sia della provincia di Potenza che della provincia di Matera, a cui se mi consenti devo fare un vivo ringraziamento per l'attività profusa sia per gli screening effettuati a Matera e a Potenza, ma soprattutto per l'attività divulgativa che è stata curata e coadiuvata anche dall'Unione Italiana Ciechi, che è partner di questo sodalizio.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.